cellulari in classe. È pure vero che dall'altro lato noi, come scuola, dobbiamo essere in grado di educare questi cosiddetti nativi digitali, che poi, devo dirvi la verità, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado sono bravissimi a fare selfie, sono bravissimi a twittare o ad utilizzare WhatsApp, però poi, quella che è la vera tecnologia e quelle che sono le vere metodologie digitali le sconoscono perché loro non utilizzano, non hanno mai utilizzato in realtà un computer, ma se non tablet o smartphone. Quindi è la scuola che ha il compito di insegnare l'utilizzo delle tecnologie digitali che tanto aiutano nella didattica perché, poiché parliamo, diciamo, tra virgolette, la stessa lingua che è quella della digitalizzazione, i ragazzi vengono motivati molto di più allo studio attraverso uno strumento digitale piuttosto che carta e penna. Con questo io non intendo dire che non bisogna più utilizzare la carta, non bisogna più utilizzare la penna, perché spesso e volentieri mi sono sentita dire: ah, ma così i ragazzi, la nuova generazione non sa più né scrivere né leggere. No, è indubbio che le metodologie vanno integrate l'una con l'altra, però non possiamo non riconoscere che oggi la tecnologia ci sta consentendo, per esempio, di continuare ad avere una relazione, ad avere un rapporto con i nostri alunni in un momento così critico, quando invece sarebbero stati completamente abbandonati e lontani dalla scuola. All'interno di questo documento programmatico, quindi, troverete tutte le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle TIC a scuola. Per esempio, nella mia scuola noi abbiamo dei laboratori informatici e dei laboratori linguistici, dove ognuno di noi, come docente, firma l'entrata, l'attività che ha svolto, con chi è stato all'interno del laboratorio, questo per avere un controllo anche sulla tenuta, delle macchine, dei PC, dei tablet. E poi anche ci siamo normati sull'utilizzo di dei device e degli smartphone con delle sanzioni. Cioè, la scuola che sanziona continua ad esistere. Non è vero che oggi tutto è concesso agli studenti. Queste sono delle fake news che vengono fuori dai giornali per denigrare il mondo della scuola. Ve lo dico sinceramente, questa è la mia opinione. Per esempio, nella mia scuola è vietato l'introduzione, non l'utilizzo, del cellulare a scuola, a meno che il genitore, sotto la propria responsabilità, non lo richiede perché magari ha la necessità di un controllo del proprio figlio durante il tragitto scuola-casa e casa-scuola. In quel caso può portarlo a scuola, deve spegnerlo all'ingresso e deve tenerlo dentro lo zaino e lo può riaccendere alla fine delle lezioni, all'uscita dal cancello. Se un alunno viene trovato con lo smartphone in mano e quindi potenzialmente lo può usare, viene sanzionato con una sanzione inferiore. Se lo utilizza con una sanzione maggiore, se fa dei video con una ancora maggiore, se addirittura questi video o le foto vengono poi messe in rete, viene fatta la denuncia alla polizia postale. Ma questo devo dirvi che ha comportato una autoregolamentazione da parte dei ragazzi, nel senso che sono loro stessi a dire: no, vabbè, però se io non lo porto a scuola, tanto a che cosa mi serve? Oppure essi stessi a dire: ah, professore, devo mettere il cellulare nello zaino un attimo soltanto prima che iniziamo la lezione. Quindi non è più una fatica da parte nostra cercare di normare questo tipo di comportamenti. Ma siccome nella nostra scuola si utilizzano molto le tecnologie digitali e le metodologie, siamo noi a dire e quindi a far scrivere sul diario, sul registro elettronico, giorno tot, venire con gli smartphone perché faremo un'attività in cui è necessario l'utilizzo dello smartphone. Viene utilizzato dallo studente sotto il mio controllo, quello dei miei colleghi, e poi viene riposto nello zaino nuovamente. La scuola deve quindi creare essa stessa delle misure per la prevenzione e nello stesso tempo delle misure per la rilevazione e la gestione delle problematiche connesse ad un uso consapevole. Quindi sicuramente una scuola deve essere dotata di un bravo dirigente scolastico che ha una buona capacità organizzativa, ma se non è ben aiutato da tutto il gruppo docente e soprattutto dal terzo elemento che è quello fondamentale che è la famiglia, non possiamo avere una buona comunità educante. Quindi la cosa più importante è sicuramente il patto di corresponsabilità che si instaura tra famiglia, scuola, scuola, studente, famiglia, studente. Perché se non si ha lo stesso tipo di patto tra genitori e studente, il patto tra scuola e studente non può funzionare. Andiamo avanti con la prossima. Katia ha superato Mattia, sono contenta. Esatto, diciamo che quello che ho detto prima sicuramente lo ritroviamo in questa risposta. È uno strumento operativo per la sicurezza in rete per tutta la comunità. È importante anche per la parte amministrativa, quindi per la segreteria, però diciamo questo a noi in questo momento non riguarda. Sì, la colpa in organizzando riguarda il dirigente scolastico. Io dico sempre al mio dirigente scolastico, vabbè, lo chiamo preside, preside, vabbè, alla fine tutte le responsabilità sono sue. Però sì, è vero, le responsabilità sono tutte del dirigente scolastico perché è quello che ne risponde, ma indubbiamente queste responsabilità a catena sono un po' di tutti, perché altrimenti non possiamo parlare di comunità educante. Se un bravo dirigente scolastico non può essere un leader solitario, il dirigente scolastico deve attivare una leadership partecipativa, nel senso che deve saper delegare al momento giusto e con le persone giuste. Per cui ecco perché vi dicevo poco fa, noi abbiamo all'interno della scuola trovato ognuno il nostro spazio, ognuno il nostro ambito e ci sono docenti che assumono ruoli di referenza, come il referente per il bullismo e il cyberbullismo, ma così come l'animatore digitale, così come il referente per l'educazione ambientale o per l'educazione alla legalità. E si lavora in team, perché per esempio io che sono referente per la legalità, nel momento in cui lavoro con gli studenti non posso fare a meno che coinvolgere i miei colleghi. Vi posso portare degli esempi concreti. Nella mia scuola da anni l'educazione alla legalità per fare in modo che vengano coinvolti tutti, ma soprattutto per responsabilizzare gli studenti, perché noi amiamo rendere loro protagonisti e creativi, cioè sono loro stessi che si devono organizzare e che devono portare avanti le loro idee e poi metterle in pratica insieme a noi. Per quanto riguarda la legalità, noi creiamo ogni anno un cosiddetto comitato, il Comitato dei Diritti, che è formato da due studenti per classe, che vengono eletti democraticamente dai loro compagni e chi si candida deve avere dei requisiti ben precisi, quindi una persona che abbia degli atteggiamenti prosociali, che è in grado di autogestirsi e che sa assumersi le proprie responsabilità. Una volta che vengono eletti due ragazzi per ogni classe, si fa la prima assemblea che viene condotta da me come in quanto referente legalità e lì si eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario. Quindi loro si organizzano, lavoreranno, ad ogni seduta sarà fatto il verbale, saranno prese le presenze. E loro vengono formati non soltanto da me in quanto docente, ma con l'organizzazione di giornate a tema nelle quali partecipano degli esperti esterni di volta in volta secondo la tematica che andiamo a trattare. E poi questi, ritornando in classe, hanno il compito di raccontare alla classe tutta la formazione che è stata fatta in quella determinata giornata. Ci si dà anche un lavoro da sviluppare poi in classe con i compagni e con il coinvolgimento di tutti i colleghi del consiglio di classe, che viene poi presentato in una manifestazione o in un momento dedicato a quella tematica. Tutte le classi partecipano e ci saranno anche i premiati, perché noi siamo per la premialità, nel senso che non una competizione al negativo, ma è giusto dare il merito a chi effettivamente lo merita. E per questo i nostri ragazzi, di volta in volta, partecipando a concorsi interni, a concorsi esterni, ricevono un premio che viene dato ovviamente a tutta la classe, non soltanto ai due che fanno parte del Comitato dei Diritti. Siamo arrivati a questo perché? Perché parlavamo di un dirigente che deve avere una leadership partecipativa e di un dirigente che conosce la propria scuola. Io ricordo che quando andavo a scuola non conoscevo, non sapevo nemmeno chi era il mio preside, non sapevo nemmeno chi era il direttore quando andavo alla direzione didattica, alla scuola primaria. Oggi il dirigente scolastico invece deve avere un rapporto con i propri docenti e con i propri studenti e con le proprie famiglie. Noi abbiamo, diciamo sempre alle famiglie, la nostra porta è sempre aperta, ovviamente nei limiti della regolamentazione, perché se stiamo tutto il giorno a ricevere i genitori, poi non possiamo nemmeno lavorare. Però diamo loro la possibilità di prendere un appuntamento, di venirci a trovare e quindi di avere la possibilità di confrontarci continuamente, ma soprattutto di conoscere le realtà, perché la mia scuola si trova in un quartiere particolare, il quartiere Noce, nella centrale, e il quartiere Zisa, la succursale, e quindi abbraccia una popolazione scolastica con delle caratteristiche piuttosto eterogenee, essendo due quartieri, diciamo, confinanti, ma per certi aspetti abbastanza diversi. Ok, cyberbullismo ovviamente ci riporta alla rete immediatamente, però devo dirvi che io ho messo volontariamente fra le tre risposte errate la parola strumenti didattici, perché succede, accade e soprattutto ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni, che con la scusa del collegamento in rete, dell'utilizzo delle famose classi virtuali o di piattaforme didattiche, effettivamente è emerso che alcuni studenti si sono presi gioco o dei docenti o dei compagni. Quindi ci sono studenti che escludono dalla classe virtuale il compagno o che hanno filmato i docenti, la professoressa che spiegava e l'hanno messo in rete, la professoressa che mentre faceva un'attività durante la didattica a distanza ha litigato col marito e loro hanno fatto il video e l'hanno messo in rete. Quindi attenzione, spesso diciamo che vengono utilizzati strumenti didattici in maniera errata, in maniera sbagliata. E allora di chi è il compito più che controllo, di spiegare loro come devono essere utilizzati questi strumenti? Siamo sempre là, in accordo famiglia-scuola. La scuola da sola non può fare grandi cose, la famiglia da sola non può fare grandi cose. Ci deve essere sempre questo connubio stretto e lavorare assolutamente in sinergia, perché la scuola e la famiglia sono le due agenzie educative che formano il cittadino, che formano quindi questi ragazzi e che li conducono ad affrontare poi la vita. Perché se non riusciamo a lavorare in sincronia, non facciamo altro che disorientarli. Ok, bravi, in chat. Allora, devo dirvi che le percentuali sono abbastanza vicine tra il postare sui social e in chat. La differenza la fa l'età, nel senso che i più piccoli utilizzano la chat. Perché? Perché ovviamente è chiaro, all'interno del gruppo, per esempio in WhatsApp, per lo più sono compagni di scuola o sono amici. Sui social invece ci può essere l'occhio esterno che guarda, che capisce, che individua, perché è pure vero che quando si posta sui social molte volte sono dei profili falsi, però i più piccolini non hanno ancora questa capacità e quindi utilizzano la chat ed è quella che fa più male perché è di immediata divulgazione. Quindi fotografie, ma anche messaggi che sono stati copiati e che poi sono stati cambiati, che vengono messi in chat, che fanno il giro del quartiere, che fanno il giro della scuola. Postare foto per ridicolizzare, sì, e anche postare foto per corteggiare o per fare complimenti nella misura in cui spesso ci sono persone, però qua siamo nell'ambito degli adulti, che utilizzano le foto per corteggiare, per fare complimenti, al fine però di ingannare. Ma se parliamo di giovani, è sicuramente postare foto per ridicolizzare, per prendersi gioco dell'altro e per diciamo, divertirsi, tra virgolette, facendo del male, offendendo e cercando di avere consensi da parte degli altri. Vado un po' più veloce perché già è quasi un'ora. Sì, il referente al bullismo o cyberbullismo deve avvalersi di professionisti, genitori, polizie, associazioni e formatori. Sì, praticamente all'interno della scuola questo docente ha un ruolo ponte, un ruolo importantissimo, perché deve fare in modo di avere contatti con le altre agenzie formative, associazioni, polizia postale, per esempio organizzare incontri all'interno della scuola con la polizia postale. Con i genitori, ma i genitori che sono a loro volta sia formatori sia discenti, perché noi dobbiamo lavorare sull'adulto. Il bambino non nasce mai bullo, mettiamocelo in testa, non nasce mai cyberbullo. Quindi noi dobbiamo lavorare per cercare di combattere questo fenomeno nel contesto in cui esso vive. E possono essere genitori, possono essere fratelli più grandi, quindi sempre le famiglie. Le famiglie che da un lato devono educare, quindi devono essere i formatori, ma dall'altro lato devono essere educate e devono essere formate. E allora la scuola ha il ruolo di creare, per esempio, progetti nei quali è prevista la formazione soltanto i genitori, la formazione soltanto per gli studenti, ma anche formazione insieme. Genitori e studenti insieme. Sì, l'uso di dispositivi digitali personali a scuola a supporto della didattica. Io non so se voi avete mai sentito parlare di BIOD, che nasce in America, dove gli impiegati di multinazionali o di imprese utilizzano i loro strumenti. E questo il MIUR lo promuove anche all'interno delle scuole. Dobbiamo dire che naturalmente non è semplice, ce ne siamo resi conto proprio adesso, tant'è vero che il MIUR ha stanziato una serie di finanziamenti per venire in soccorso a quelle famiglie che oggi non hanno la possibilità di fare didattica a distanza. Devo dirvi che per noi questo è un momento molto particolare, c'è stato un attimo il panico all'inizio. Perché, per esempio, la mia scuola, ovviamente vi porto il mio esempio, ma è l'esempio di tantissime scuole in Italia, senza nessuna differenza territoriale da nord a sud. Anzi, vi posso dire che forse il centro-sud è l'area geografica più fornita da un punto di vista delle tecnologie all'interno delle scuole. Perché nella programmazione dei progetti PON, che erano i progetti finanziati, che sono i progetti finanziati dalla Comunità Europea, che è andata dal 2003 al 2007, si è avuto la possibilità di partecipare a progetti FESR che sono stati finanziati e che sono serviti per la creazione di laboratori informatici, di palestre, di laboratori di lingua, laboratori musicali. E questo avveniva soltanto per il centro-sud, le cosiddette regioni disagiate, quindi Puglia, Campania, Sicilia. E quindi abbiamo avuto la possibilità di acquistare tantissime attrezzature. Nella mia scuola, per esempio, tutte le classi sono fornite di LIM, sono fornite di PC all'interno della classe. Poi abbiamo quattro laboratori informatici con 24 postazioni, la biblioteca digitale e così via. Quindi abbiamo la possibilità di fare lavorare i nostri ragazzi, ma nel momento in cui la scuola è stata chiusa dall'oggi al domani e ci siamo attivati con le classi virtuali e con la didattica a distanza, devo dirvi che abbiamo avuto qualche problema perché molte nostre famiglie non avevano la possibilità di comprare un tablet, ma anche un semplice smartphone, e soprattutto molti non hanno la possibilità di avere la connettività. Ragazzini che hanno fatto di tutto per lavorare a distanza, ma che a un certo punto mandavano i messaggi: non posso più partecipare al live perché non ho più giga. E quindi il fatto che il MIUR promuove l'uso di dispositivi digitali personali a scuola a supporto della didattica Io lo trovo da un certo punto un gesto molto nobile e molto significativo, perché significa che il MIUR crede nell'utilizzo di queste metodologie, però dall'altro lato ha un po' il sapore della presa in giro, perché il padre di famiglia in assoluto, che è il nostro ministero, deve quantomeno conoscere la realtà. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a certe situazioni. E adesso, in fretta e furia, le scuole sono state fornite di finanziamenti per l'acquisto di strumentazione, ma addirittura per l'acquisto anche di connettività. E quindi noi fino a stamattina compravamo tablet e chiavette per poter dotare le nostre famiglie di tutto ciò che serve per poter continuare la didattica a distanza. Quindi, consentitemelo 5 minuti su questo. Dobbiamo dire che l'Italia si è trovata impreparata. Quando oggi vedevo le interviste in televisione, intervistano le famose famiglie del Mulino Bianco. Facevano vedere Giulio in giardino con tanto di tablet della Apple che faceva didattica a distanza. Ma io invece ho l'alunno straniero che vive alla noce in 40 metri quadrati che non può più lavorare perché non ha la possibilità di mettersi in relazione con noi docenti. E quindi abbiamo fornito innanzitutto uno smartphone, quantomeno tramite fotografie riesce a fare i compiti, ma siccome la didattica a distanza non è l'invio di esercizi e i ragazzi che li fanno e noi che li correggiamo, ma è una relazione continua, così come sta avvenendo oggi con voi, deve avvenire con loro, non è sufficiente questo, ovviamente. Sì, si fa riferimento alla sicurezza e quindi è importantissimo insegnare ai giovani l'importanza della sicurezza. Quando si creano i profili, quando ci si iscrive, quando si entra in rete, noi dobbiamo sapere che quello che noi immettiamo nella rete intanto non è cancellabile. Io vedo molti ragazzi che mi dicono: vabbè, professoressa, l'ho cancellato, l'ho cancellato. Un giorno abbiamo trovato una ragazzina che aveva fatto un video ad una compagna, il video è arrivato in presidenza. Mi sono resa conto che non era che era stato mandato ad altri compagni e così via, ma tutti l'avevano ovviamente cancellato. Quindi ho chiamato l'autrice, la quale mi ha detto: voglio vedere il video, e la quale mi dice: ma io, professoressa, l'ho cancellato. Bene, tu l'hai cancellato, io te lo trovo, perché nell'archivio era rimasto ovviamente. E quindi il video è venuto fuori, ma anche se noi andiamo a cancellare tutto, cambiare il sistema operativo, ormai quel che è in rete rimane per sempre. Quindi attenzione a quello che noi scriviamo e a quello che noi mettiamo. Allora, sì, sarebbe un po' tutte le precedenti, perché la persistenza è il fatto di essere intenzionale, su questo ora ne parliamo, la simmetria di potere fra vittima e cyberbullo c'è, ma in realtà è intenzionale, è messo in pratica con le tecnologie digitali. È la parte, diciamo, più predominante, quindi tutte le precedenti. Però il fatto di essere in rete contiene già in sé la persistenza, perché lo vedremo nella differenza con il bullismo. Noi possiamo parlare di bullismo, abbiamo detto, quando un atto è persistente per una settimana, per mesi, anche per anni, ma una lite che avviene in un giorno, che nasce e si chiude nello stesso giorno, non ha assolutamente le caratteristiche del fenomeno del bullismo. Quando noi parliamo di cyberbullismo, persistente per la vittima, scusatemi, persistente appunto per la vittima, nel senso che, cerco di spiegarvelo più facilmente possibile, la vittima si vede incalzata in più messaggi, in più post, in più chat, ma nel momento in cui noi l'abbiamo messo in rete è persistente perché non va più via. Quindi se vogliamo lo andiamo a trovare, oppure lo troveremo, anche se non lo cerchiamo. Ma già il fatto di parlare di cyberbullismo contiene in sé la persistenza, ma contiene anche la simmetria. Perché la simmetria di potere, nel senso che quando il bullo mi inferisce contro di me a calci e pugni, volendo io posso pure reagire, no? E se sono più forte lo batto. Ma di fronte ad uno schermo, io vittima, sono tranquillamente a casa che sto studiando, e il mio compagno scrive su Facebook o più che altro su TikTok o su Instagram o nelle chat, non ho nessuna possibilità di potermi difendere. Quindi qui anche la simmetria nel cyberbullismo è assolutamente scontata. Sì, questo devo dirvi che è il più pericoloso forse in assoluto, perché sia l'invio sia la ricezione, e riguarda ovviamente di più le ragazze. A volte le ragazze vengono plagiate, ecco perché l'invio. Abbiamo avuto esempi di ragazzine molto piccole che per una scheda telefonica si sono vendute attraverso fotografie, ma anche la ricezione di contenuti sessualmente espliciti che volti poi al ricatto. E questo investe non soltanto i piccoli, ma anche gli adulti. Abbiamo avuto anche suicidi di persone più adulte che sono state vittime di sexting. Sì, ok, lapislapping di per sé letteralmente significa appunto schiaffeggiare. In realtà spesso si va oltre e quindi è un comportamento vero e proprio, un comportamento violento, è diffuso attraverso il cellulare. Quindi mentre una persona viene percossa, i complici sono quelli che filmano e poi pubblicano con il solo scopo di umiliare la vittima. Esatto, diffondere informazioni private, Perché in realtà docs altro non è che l'abbreviazione della parola inglese docs, che significa appunto documenti, e che nasce quindi dalla fusione tra doping docs, che è il lancio di documenti. Quindi significa danneggiare la reputazione di informazioni private, di numeri di telefono, di email, di nome, cognome, ma negli adulti possiamo parlare anche di codici, di PIN e così via. Tutto questo con l'intenzione di danneggiare la persona. Quindi la cosa più importante è fare assolutamente attenzione ai profili. Sì, non parlare con nessuno, assolutamente. A volte stanno anche anni a subire senza parlare e allora viene fuori la cosa più importante di cui abbiamo parlato finora, che è quello della formazione degli adulti. Dobbiamo essere noi in grado di percepire, dobbiamo essere noi in grado di capire sia l'atteggiamento del bullo sia l'atteggiamento della vittima, perché spesso è più difficile comprendere il bullo che comprendere la vittima, soprattutto all'interno dei gruppi classe. I docenti devono formarsi, dobbiamo avere gli strumenti utili per poter avere una lettura completa, però dobbiamo fare molta attenzione perché non dobbiamo mai confondere le cose. Noi di fronte a dei ragazzini che litigano non possiamo immediatamente fare 2 più 2 e dire è un atto di bullismo, è vittima di bullismo, perché possiamo generare dei danni enormi. Il ragazzino che ha litigato e tra virgolette ha perso non sempre è una vittima di bullismo, ma se noi gli cominciamo a dire, a rimproverare il compagno davanti a lui, appellandolo come bullo o colpevolizzandolo come bullo o portando avanti tutta una serie di sanzioni per atti di bullismo, la vittima non uscirà mai da questa campana di vetro dove si è chiusa per essere protetta. E invece noi dobbiamo formare delle persone che sono in grado di ragionare con la propria testa e di poter prendere anche delle decisioni. E questo lavoro lo devono fare anche i genitori, soprattutto quei genitori la fanno facile a dire mio figlio è vittima di bullismo. Spesso accade nelle famiglie, e questa volta non vi parlo più soltanto delle famiglie della mia scuola, quindi delle famiglie che sono più economicamente e socialmente svantaggiate, ma vi parlo soprattutto delle famiglie invece dei quartieri più agiati di Palermo. Tra virgolette, non prendersi cura dei propri figli, non avere tempo per i propri figli. Questo è un altro problema che nella nostra società sta diventando sempre più inquietante. E quindi quando il figlio ritorna a casa e racconta di un evento, di un conflitto avuto con il compagno, il genitore si presenta immediatamente a scuola comportandosi come: non aveva nessun appuntamento, devo parlare immediatamente con lei. Se il collaboratore scolastico gli dice no, guardi che la professoressa, la vicepreside, il preside in questo momento è impegnato, prenda un appuntamento e torni, risponde dicendo non me ne frega niente, io butto la porta a terra perché devo entrare davanti al figlio. Quindi sta assumendo egli stesso un comportamento da bullo, e per poi sentirmi dire: Vi porto un esempio, senza fare nomi e cognomi, ma così per come è avvenuto. Cara professoressa, devo parlare con lei. Peraltro io sono la vicepreside, quindi non conoscevo nemmeno bene la classe, o perlomeno conosco tutti i ragazzi della mia scuola, però ovviamente le dinamiche interne le conosce meglio un professore che sta con loro 10 ore alla settimana. E la madre quindi mi dice che cosa? Mi dice che il figlio era stato vittima di cyberbullismo, perché la notte precedente, intorno alle 3, dalle 2 alle 3 di notte, un compagno gli aveva mandato un messaggio rimproverandolo del fatto che non gli aveva voluto dare i compiti assegnati il giorno prima, e quindi con questo messaggio l'aveva offeso, per cui suo figlio era vittima di bullismo. Allora, in questi casi, immediatamente che cosa ho fatto? Ho detto: signora, se suo figlio... Ah, e la signora pretendeva una sanzione nei confronti del compagno immediatamente, doveva essere sospeso, buttato fuori dalla scuola e così via. Quindi dico: va bene, signora, è indubbio che noi apriremo un'istruttoria per indagare, per capire bene come sono andate le cose. Però, e quindi magari se c'è stato un atto di cyberbullismo faremo la denuncia alla polizia postale. Però la denuncia comprenderà anche una, diciamo, denuncia nei suoi confronti, in quanto suo figlio a 11 anni non può avere un profilo Facebook, e suo figlio alle 3 di notte deve dormire, e quindi di quella che è colpa in vigilando da parte dei genitori e colpa in educando. A quel punto la signora dice: va bene, niente, non si preoccupi, non è successo niente. Questo ve lo racconto perché? Per dire che non dobbiamo mai, per farla breve, per farci ragione o per accontentare il nostro figlio, per togliercelo dalle scatole, va bene, vado a scuola, ne parlo subito con i professori e vedi che la situazione si rivolge. Ma noi dobbiamo parlare con i nostri figli, dobbiamo cercare di insegnare loro le regole, dobbiamo parlare loro e insegnare loro a vivere le loro emozioni, ma nello stesso tempo a saperle gestire, perché comunque l'uomo, per quanto in forma naturale vive di emozioni, ha pure una cosa che è molto importante, che è la ragione. Quindi queste emozioni devono essere assolutamente ben gestite e bisogna trovare un rapporto importante fra quella che è l'emozione e la capacità di trovare di portare avanti delle decisioni e di trovare delle soluzioni, come se la vita fosse sempre un problem solving che comunque ha la chiave della soluzione va risolta. Sì, il bullo tende a farsi identificare perché il bullo ha bisogno di visibilità. Il bullo è colui che deve acquisire la leadership all'interno del gruppo in questa maniera, perché deve avere gli applausi, deve avere il consenso. Brava Ale, secondo classificato Mattia. Prima classificato Morena. Aspetta che chiudo. Eccomi qua. Allora, io spero che questa prima parte sia stata interessante per voi, aver sperimentato questo metodo. Non so se lo conoscevate già, ma il CAUT dà la possibilità di fare non soltanto questa tipologia di di questionari, ma anche altro, che motiva gli studenti. I nostri studenti, noi facciamo a volte le verifiche, così loro sono molto contenti. Devo dire che spesso ce lo chiedono proprio quando facciamo la verifica, perché utilizziamo il Caout, ma anche altri strumenti, che ed puzzle, insomma, che sono molto più interessanti e motivanti. Perché dico, raramente lo studente ti dice quando facciamo la verifica. In questo caso invece loro lo chiedono, sono molto contenti di farlo. Non so se ci sono già domande, altrimenti andiamo avanti perché sono le 18 e 19. Ah, mi dispiace Lea. Comunque spero che abbia avuto la possibilità di seguire un po' tutto. Allora, io vorrei un riscontro da
Sì,
parte
grazie
vostra.
professoressa, ho
Sì.
seguito. Sì, sono io Lea, grazie, comunque ho seguito con lo schermo,
Ah,
grazie.
bene, sono contenta, mi fa piacere. Se avete domande in questa prima parte, altrimenti andiamo avanti. Ah, mi dispiace per la connessione. Vabbè, comunque voi non eravate sottoposti ad una valutazione, quindi l'importante è che abbiate avuto la possibilità di poter seguire. Va bene, andiamo avanti. E allora, un attimo solo. Allora, io adesso vi condivido. Ok, sì, per quanto riguarda l'ipolisi, se vedo che Morena è abbastanza interessata, hai la possibilità, ma posso darvi anche la mail, ci possiamo sentire. Comunque, se con il motore di ricerca cerchi generazioni connesse, allora. Generazioni connesse. È un progetto per le scuole, ma aperto a tutti, all'interno del quale puoi trovare molto materiale specifico proprio dall'ipolisi. Ok, adesso io vorrei condividere con voi un piccolo video, perché non me lo fa condividere? Ah, ma lo devo aprire. È questo. Perfetto, si vede?
Sì, professoressa, si
Ok.
vede. È una domanda,
Sì.
eventualmente alla fine dell'incontro potrebbe scaricare il PDF e magari lasciarlo tra i file, così i ragazzi per prepararsi al test finale si ritrovano anche
Certo,
questo
questo
supporto.
che sto facendo vedere adesso.
Sì.
Sì, posso darvi anche altro materiale, io, se avete bisogno, non c'è problema. Va bene, questo
Grazie,
ve lo mando
grazie mille.
assolutamente. Allora, adesso vediamo un piccolo video che sono le voci dei piccoli, la voce dei bambini.
Alessia, scusi, ma il video è già partito?
Sì. Non lo vedete?
No.
Allora, un attimo. Un attimo solo, io però lo vedo condiviso. Interrompi condivisione. Allora, perché io ne ho due finestre? Ok. Ci riprovo, condivido il desktop. Questo lo vedete?
Sì, la condivisione dell'inizio sì, la
Delle
condivisione
slide.
sì.
Oh, adesso io lo metto a presentazione e provo a fare ripartire il video.
Sì.
Un attimo solo, che però ci aumento pure il volume. Mannaggia. Presentazione dall'inizio. Vi dico, è partito ora.
No, purtroppo non rimane fermo alla prima slide. Che cos'è il bullismo con il link www.youtube.com?
No, allora no. Vabbè, mi attrezzerò. Ma se io questo è un video di YouTube, c'è la possibilità di mettere semplicemente questo, senza le slide, dico.
Credo che se lei condivida lo schermo e direttamente prende il video su YouTube, credo che possiamo seguirlo insieme da lì.
E dove lo metto il link io?
Il link in modo tale, in modo tale che possiamo vederlo quando vogliamo. In queste.
Sì.
Dovrebbe condividerlo sui file di PIM.
File.
Professoressa, eventualmente potrebbe mettere il file in PDF con la presentazione tra i file, appunto, mentre invece il link del video lo può mettere sulla chat, così noi clicchiamo e ci si apre.
Allora, vado sulla chat intanto, così facciamo
Sì,
questo.
esatto.
Eccolo. È necessario aggiungere almeno un'altra persona per avviare la chat? No, vabbè, lo metto qua. Incolla. Ok. Ok, ci risiamo? Ci siete? Ci siete?
Sì, professoressa, i ragazzi rispondono sulla chat,
Sì,
dicono di sì.
vabbè, li leggo. Sì, perfetto. Allora, io vi ho voluto farvi vedere questo video perché mi sembra molto interessante, partire dai più piccoli. Spesso, quando si parla di fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, si pensa sempre ad una, fascia di età che va dalla quarta primaria alla scuola secondaria di secondo grado. In realtà, i primi segnali noi li abbiamo da subito. Già alla scuola dell'infanzia, i bambini utilizzano, la prepotenza, come strumento, per ottenere quel che si vuole. Ma anche lì abbiamo visto, una figura soprattutto. Un ragazzino che potrebbe essere il potenziale bullo. Siete stati in grado di identificarlo? Esatto, il ragazzino biondo. Il ragazzino biondo, dice me ne frego. E soprattutto ad un certo punto lui quando si parla delle emozioni dice me ne frega, a un certo punto gli altri si rifiutano, invece lui dice sì, vabbè, io lo voglio fare. E invece gli altri bambini non sono stati in grado, quando sono stati messi di fronte a compiere un'azione di ingiuria nei confronti degli altri, di portare avanti l'azione. Semplicemente poi in gruppo qualcuno, ma come avete visto, ha utilizzato una frase: non sei bello, non ha detto sei brutto, non è stato capace di dire sei brutto, ha detto non sei bello, e l'altra ha detto è vero, quindi non ha aggiunto una parola negativa, ma si sono limitati con il gioco di parole ad accontentare chi aveva chiesto di compiere questa azione in realtà. Questo perché? Perché è vero, la frase finale dice i bambini non nascono bulli. Un po' mi ricorda Le racisme expliqué à ma fille, il razzismo spiegato a mia figlia di Tarbes Jalloun, che è un libro scritto per adolescenti, quindi utilizzando un linguaggio di 14 anni, è fatto a botta e risposta. Quando la figlia chiede papà che cos'è il razzismo, il padre dice il razzismo è avere paura di ciò che non si conosce, avere paura di quelli che sono diversi da noi. E a un certo punto dice i bambini non nascono razzisti, i bambini lo diventano perché siamo noi adulti in base a quello che noi gli mettiamo in testa. Ecco, nessun bambino nasce bullo. Quando noi diciamo ah, è proprio così di natura, no, un bambino può essere più o meno nervoso, può avere un carattere più o meno aperto, più o meno vivace, però il bullismo, ora andiamo a vedere, ha delle caratteristiche ben precise e queste azioni spesso il bambino le ha vissute oppure le ha riconosciute. E che cosa significa? Spesso i bulli sono coloro che da adulti ne possono essere persone aggressive e quindi se in famiglia noi abbiamo un genitore aggressivo e quindi è stato a sua volta un bullo, è molto più facile che il ragazzino, che il bambino possa diventare un bullo. Vi condivido nuovamente le slide perché vedo che si è fatto tardissimo, mi dispiace. Così andiamo avanti. Ok. Presentazione dall'inizio. Ok, qui abbiamo la definizione. Il termine italiano deriva dall'inglese bullying, che indica un'oppressione psicologico-fisica ripetuta e continuata nel tempo, connotata da forme di prepotenza tra pari in un contesto di gruppo. Ho sottolineato alcune parole. Intanto l'oppressione, quindi de ci deve essere questa caratteristica, la vittima si deve sentire oppresso, si deve sentire con l'acqua alla gola, angosciato come se non ne può più. ma deve continuare nel tempo. Quindi la cosa importante, mettiamocelo in testa, è la reiterazione. Se non c'è reiterazione, ragazzi, non c'è bullismo. Una forma di prepotenza deve avvenire all'interno di un gruppo. Quando si parla di gruppo, sto cercando di sintetizzare, non dobbiamo per forza parlare di gruppo scuola, possiamo parlare anche della squadra di calcio, possiamo parlare del gruppo del catechismo, del gruppo dei Boy Scout, ma si deve parlare di un gruppo sociale. Ok, un comportamento da bullo è un tipo di azione che mira volontariamente a danneggiare o fare male ad un'altra persona, percepita come più debole, che può durare per settimane, mesi o persino anni. Qui l'Emoclè, la parola chiave, è volontariamente, ovvero il bullo non ha nessun motivo per prendersela con quella determinata persona, lo sceglie. È volontariamente per il semplice gusto di divertirsi e per il semplice gusto di mettersi in evidenza, gli deve fare del male. La cosa importante è che il bullo sceglie la persona, quindi lui se la studia prima, perché all'interno del gruppo ci si conosce piano piano, quindi si studia la persona più debole, quella che ha delle caratteristiche ben precise, cioè che non reagisce, che non lo dice agli altri, che non ha la possibilità di difendersi e che non ha nessuno strumento. Il persecutore prova a piacere nell'insultare, nel picchiare, nel cercare di dominare la vittima e continua a farlo anche quando la vittima sta molto male ed è angosciata. Questa è una cosa molto importante. Continua anche quando è evidente che la vittima sta molto male ed è angosciata, ovvero il bullo in quel momento, che non è un momento, ma che dura, abbiamo detto che dura quanto dura l'azione di bullismo nei confronti di una determinata persona, è come se perdesse la lucidità, ovvero non si rende conto di quelle che possono essere le conseguenze per se stesso e per gli altri. Ecco perché noi dobbiamo individuare la differenza tra il conflitto, quindi la gestione dei conflitti e il bullismo, perché nel conflitto il compagno, l'amico che in quel momento sta litigando, si rende conto ad un certo punto e si ferma. Se vede il sangue, se vede la persona che sviene, se viene la persona, se vede la persona talmente angosciata che non è più in grado, per esempio, di respirare e che quindi potrebbe essere in preda ad un atto di panico. Il bullo invece non si ferma. Questa è una delle differenze più importanti. E quindi, di conseguenza noi dobbiamo gestire le cose in maniera totalmente diversa. Nella gestione dei conflitti ci dobbiamo comportare in un modo, nel combattere il fenomeno del bullismo ci dobbiamo comportare in un altro modo. Per quanto riguarda, per esempio, la gestione dei conflitti, potrebbe essere un modo per escludere, perché quando noi non siamo in grado di riconoscere un evento come un evento figlio di bullismo, possiamo andare come fanno i medici per esclusione, togliamo le altre malattie, quelle che conosciamo meglio. Allora, per esempio, noi docenti dobbiamo formarci, dobbiamo prepararci a sapere gestire i conflitti, ma più che gestirli noi, dobbiamo essere in grado di farli gestire agli studenti stessi. E in questo ci vengono incontro moltissimi strumenti. Per esempio, vi posso parlare della peer mediation. Noi abbiamo fatto un progetto Erasmus insieme a partner di diversi paesi europei, Grecia, Turchia, Romania, Spagna e Polonia, dove la scuola capofila è la Turchia, perché la Turchia ha importato dagli Stati Uniti una metodologia che è la peer mediation, quindi la mediazione tra pari, e l'ha già sperimentata per 7 anni, e abbiamo fatto insieme questo progetto affinché questa metodologia potesse sbarcare anche in Europa e in Italia, e noi l'abbiamo sperimentata già da un anno. Questa peer mediation ha visto prima formare i docenti, quindi siamo stati noi che siamo andati lì, ci siamo andati a formare. Una volta rientrati a scuola, abbiamo fatto noi docenti, quelli che ci eravamo formati, una formazione a degli alunni che sono stati selezionati attraverso dei test. Abbiamo selezionato una quarantina di studenti perché dovevamo creare i mediatori, le figure dei mediatori. Abbiamo creato questi mediatori che a sua volta hanno formato altri loro compagni e abbiamo adottato questa metodologia nella gestione del conflitto, creando anche l'ambiente di apprendimento adatto. L'ambiente di apprendimento in questo caso è una stanza con un tavolo triangolare, perché ci deve essere una certa distanza tra il mediatore e i due contendenti, e in questa stanza, nelle pareti, ci sono tutte le regole della mediazione. Quando due ragazzi litigano o si viene a creare un conflitto all'interno di una classe, noi docenti li mandiamo a fare mediazione, dove noi non partecipiamo, sono loro da soli. Si sceglie un mediatore, normalmente il mediatore facciamo in modo che non sia della loro stessa classe, ma perché sempre ragazzini sono, è meglio che di una classe neutrale. E loro, attenendosi scrupolosamente alle regole che hanno studiato, che sono appese di là, per esempio una delle regole è non insultare, una delle regole è non può parlare l'uno quando sta parlando l'altro e così via, si gestiscono il conflitto e devono arrivare alla soluzione. Alla soluzione si arriva quando i due contendenti hanno preso coscienza di quali sono stati i loro errori e hanno trovato loro stessi la soluzione, l'hanno accettata e l'hanno provata. Ora, in questo caso, questo è uno strumento molto importante. Dite voi, ma che c'entra col bullismo? Perché? Perché ci dà la possibilità, se loro arrivano alla gestione del conflitto e alla risoluzione del conflitto attraverso questa metodologia, andiamo ad escludere il fenomeno di bullismo, perché state tranquillo che il bullo al tavolo della mediazione non si siederà mai, né tantomeno la vittima. Quali sono le caratteristiche del bullismo? Quindi, avendo noi escluso, per esempio, simuliamo il caso, avendo escluso che si tratta di un conflitto tra compagni, andiamo a vedere poi se ci sono altri elementi che ci devono far pensare. Allora, intanto abbiamo i personaggi, chiamiamoli così, la vittima, il bullo, i complici o fiancheggiatori, e per parlare di bullismo si devono soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto i protagonisti, ci devono essere questi protagonisti che sono sempre bambini o ragazzi, che in genere sono in età scolare, ma possono anche essere più grandi. Io dico che anche all'interno dell'università fenomeni di bullismo se ne trovano, che condividano lo stesso contesto, più comunemente la scuola. Gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo oppure dai bulli, perché è ovvio che possono essere più di uno, per provocare un danno. Ah, ho tolto la. Mi si è tolta la condivisione. Ok. Per provocare un danno alla vittima per puro divertimento, abbiamo detto senza una causa scatenante. Quindi già c'è una, asimmetria, perché quando c'è la causa scatenante, tutti e due i contendenti hanno un motivo per litigare, in questo caso no. C'è persistenza nel tempo e questo l'abbiamo detto più volte. Asimmetria nella relazione. L'asimmetria consiste intanto in uno squilibrio anche da un punto di vista fisico, perché spesso il bullo è molto più grosso, molto più grande. A volte nella scuola coincide con la figura del pluriripetente, però attenzione ad etichettare, perché non è sempre così. A volte il pluriripetente si prende cura dei compagnetti più piccoli. Io ho un esempio in una classe, in una seconda media. Un ragazzo che è stato più volte ha ripetuto più volte la classe, non perché non avesse le capacità, ma perché non veniva a scuola, cioè lui se ne stava a casa e che faceva? Dormiva. A un certo punto mi è venuta la felice idea di cambiarlo di classe, di sezione. Noi normalmente siamo contrari quando vengono i genitori a dire mio figlio deve cambiare sezione, ma questo ragazzo ha detto, eppure secondo me la sua personalità non si sposa con questo consiglio di classe, l'ho messo in un'altra sezione, in una classe di ragazzini molto più piccoli di lui, ovviamente perché lui è pluriripetente, ma dei ragazzini che sono molto vivaci, con una vivacità intelligente però, c'è sempre un macello in quella classe, però si costruisce molto e si lavora benissimo. E lui lì dentro ha trovato il suo spazio. Abbiamo dato lui delle responsabilità, vi parlavo del Comitato dei diritti, lui è entrato a far parte del Comitato dei diritti, ma ancora di più, siccome questa non ve l'avevo detto, nella mia scuola abbiamo pure le cooperative per l'uso consapevole del denaro, cioè loro comprano le merendine al supermercato a basso costo, e poi ogni bambino si fa la tessera di 5 euro, di 3 euro. Ad orari ben specifici, perché altrimenti si creerebbe il caos. Ognuno va in questo stanzino che ha adibito praticamente a dispensa a comprarsi la merendina o l'acqua, che viene, però non c'è il giro di denaro perché loro hanno comprato la tessera tipo quella appunti dei supermercati, e quindi viene scalato di volta in volta. E questo ragazzino di cui vi parlavo, io gli ho dato il ruolo di gestirsi le cooperative. Non ha più fatto un giorno di assenza, è sempre venuto a scuola, perché poi quando veniva era bravissimo, dava degli ottimi risultati. Quindi in questo caso il pluriripetente che ha un'azione positiva nei confronti del gruppo. Invece a volte il pluriripetente, come mi è capitato altre volte, poiché comunque nasce sempre da quello che dicevamo prima, ha dei problemi con se stesso e con il suo contesto, non accettando il fatto che lui grande si ritrovava insieme a ragazzini, ha assunto l'atteggiamento di bullo. E l'altro elemento importante è una vittima che non è in grado di difendersi, una vittima che è isolata, una vittima che non ha la capacità di raccontare. A partire da queste premesse, quindi, è importante dire che cosa? Che il bullismo non è uno scherzo, perché così come vi ho detto che molte volte le famiglie o gli adulti esagerano nel definire qualsiasi tipo di litigio, qualsiasi tipo di controversia come fenomeno di bullismo, è altrettanto grave e pericoloso sottovalutare e dire, per esempio, è uno scherzo, voleva scherzare con te. No, dobbiamo essere in grado di riconoscerlo questo conflitto. Magari la prossima volta vi farò vedere, ci sono degli strumenti, ci sono per esempio dei questionari ben precisi e ci sono anche delle life skills che aiutano i docenti a individuare gli episodi di bullismo. Quindi il conflitto è diverso, a volte trae origine proprio da uno scherzo che poi degenera e che ci può far fare dei danni veri e propri. Ma il bullismo invece assume delle forme differenti. Come vedete, già le immagini, in un certo senso, quello che se la ride, quello che lo insulta, quello che tira i capelli, quello, la prepotenza di cui deve togliere la palla, e l'isolamento. Vedete la figura giù di quella ragazzina curva e delle altre che la prendono in giro, che la isolano. Questa è un'altra forma abbastanza grave, che però non ritroviamo soprattutto nelle ragazze. Quindi, le varie forme fisica, colpire con pugni, calci, appropriarsi o rovinare gli effetti di qualcuno, questo accade prevalentemente nei maschi, per esempio, appropriarsi dello smartphone, appropriarsi della felpa firmata, appropriarsi del cappellino, appropriarsi della palla. Verbali, deridere, insultare, prendere in giro ripetutamente, fare affermazioni razziste. Questo purtroppo lo troviamo ancora, ma quando parliamo di razzismo non dobbiamo soltanto fare riferimento a razzismo nei confronti di persone di altri paesi, ma anche di persone che sono diverse da noi, maschi, femmine, o persone con qualche difetto fisico, o persone anche con qualche deficit cognitivo. Spesso e volentieri abbiamo assistito dai telegiornali, purtroppo, a queste situazioni. E quello indiretto, che vi ho detto che è prevalentemente femminile, che tende all'isolamento sociale intenzionale, per esempio diffondere pettegolezzi per far escludere una persona. E la cosa tipica nelle scuole è scrivere in bagno parolacce nei confronti di una ragazzina, anche scrivere i numeri di telefono con delle frasi sotto, e tutto questo per isolare. O mettere in bocca a persone cose che non sono state dette, con lo scopo di farle litigare con tutti gli altri e farle rimanere da sole. Gli attori. Abbiamo vari bulli. Il bullo leader, che è l'ideatore, e che non sempre, ve l'avevo già detto, è il perpetratore. I gregari sono quelli che partecipano attivamente alle prepotenze, e i peggiori, che secondo me sono i peggiori, sono i sostenitori, cioè sono quelli che assistono senza prendere parte, ma incitano, battono le mani, fanno risolini e così via, e contribuiscono a determinare il fenomeno, aggravando da un lato la situazione della vittima, ma dando invece un ruolo importante al bullo. E devo dirvi che questo è un fenomeno che negli ultimi tempi ha assunto aspetti veramente inquietanti. Non so se avete sentito, quest'inverno circa 200 ragazzi si sono dati appuntamento attraverso Instagram vicino a una scuola, davanti a una scuola di Palermo, per fare a botte, fare una rissa, riprenderla poi col cellulare. Per fortuna che qualche genitore più intelligente ha capito, si è reso conto e ha chiamato la mattina, prima che loro arrivassero lì davanti, le forze dell'ordine, e la polizia li ha bloccati. Ma da questo evento poi ne sono scaturiti tanti, naturalmente in maniera molto minore, nel senso che non erano 200, ma 10, 15 ragazzini. È successo più volte davanti alle scuole, quindi si è diffusa molto questa voler litigare per fare dei video e poi mandarli in rete. Caratteristica psicologica dei bulli. Il bullo dominante com'è? È forte psicologicamente, è forte fisicamente, ha una grande autostima, è quello che si sente il più, a volte anche il più bello, e si caratterizza con comportamenti aggressivi sia verso i compagni sia verso gli adulti, per esempio nei confronti dei docenti. Purtroppo le cronache ci insegnano che negli ultimi anni moltissimi docenti sono stati vittime di bullismo da parte degli studenti. Ora, io sono completamente contraria nel dire che un docente si conquista il rispetto dei propri studenti attraverso l'empatia, deve essere bravo, deve essere in grado di motivarli per avere il loro rispetto. Per carità, un docente per fare questo mestiere deve essere motivante, deve avere empatia, deve avere capacità relazionali, deve avere anche secondo me, quasi tutti, una competenza psicologica e così via. Ma ciò non toglie che il rispetto nei confronti dell'adulto non può prescindere dall'educazione. Cioè, non è che se un docente entra in classe non è motivante e non è accattivante, non è in grado di creare relazione, non è empatico, l'alunno è autorizzato a fargli del male, a prenderlo in giro, a fare il video, a metterlo sulla rete, a dare calci, a tirargli il cestino con la carta in testa. Assolutamente non sono d'accordo. Quindi che no, gli adulti, le famiglie, noi dobbiamo insegnare agli alunni delle regole, dobbiamo insegnare loro come comportarsi e come rapportarsi con il mondo esterno, e poi se il docente deve essere empatico è un altro discorso. Certo, deve esserlo, ma comunque queste due cose non devono essere assolutamente concatenate. Il bullo gregario è più ansioso del precedente, perché spesso avrà, per esempio, dei problemi a scuola, non è popolare, non è leader, ma tende a farsi trascinare, quindi un po' sostenitore del bullo vero e proprio, perché lui così si sente accettato dal bullo e dal gruppo. Il bullo vittima, ve ne parlavo all'inizio, è definito anche vittima aggressiva provocatrice, pur subendo le prepotenze dei compagni, mostra uno stile di interazione di tipo reattivo e aggressivo. Spesso è un bambino emotivo, irritabile, con difficoltà di controllo delle emozioni, ha atteggiamenti provocatori iperattivi di fronte agli attacchi dei compagni. Ecco, è quel ragazzo o ragazza che non ha avuto, che non ha capacità di controllare le proprie emozioni. La chiave di lettura è tutta qui. Perché non ce l'ha di suo, ma perché non è stato abituato a farlo o perché non l'ha vissuto. Se, per esempio, si vive in una famiglia dove c'è una differenza di immagine da parte del padre e della madre, i genitori vivono in una condizione di inferiorità l'uno nei confronti dell'altro, spesso e volentieri questo è destinato ad essere un bullo vittima. Il Il potere del bullo. Il bullo ha maggiore potere della vittima a causa dell'età, della forza, della grandezza, del genere o per la sua popolarità nel gruppo di coetanei, ma anche perché spesso ci sono osservatori passivi. Quindi quelli che fanno più male di tutti in realtà sono gli osservatori passivi, perché sono quelli che dovrebbero da un lato bloccare il bullo e dall'altro aiutare la vittima e nello stesso tempo rendere visibile agli adulti il fenomeno, la situazione. Quindi sono quelli che effettivamente sono più subdoli ancora del bullo. Il bullo cerca di usare la violenza per avere quello che vuole, cercando una vittima che non riesce a difendere, che sia inferiore a lui. Il bullo può anche essere qualcuno che sembra innocuo. L'intenzione del bullo è quella di spaventare, perché così lui si sente più forte. Sto correndo un po' di più perché vedo che è molto tardi. Le cause del bullismo in realtà non ci sono delle vere e proprie cause, ma forse tutto va riconosciuto nell'analfabetismo emotivo e quindi nella incapacità a vivere le emozioni e a gestirle a sua volta. Ci sono conseguenze per i bulli, poi la prossima volta vedremo quelle delle vittime. A breve termine, basso rendimento scolastico, abbandono scolastico, disturbi della condotta, difficoltà relazionali. Soprattutto mi soffermerei sull'incapacità di rispettare le regole. A lungo termine, comportamenti devianti, antisociali, violenza in famiglia, disturbi psichiatrici, mobbing nell'ambito del lavoro, per esempio, ma si può sfociare anche nella vera e propria delinquenza. Prima di passare ad altro, io vi vorrei fare vedere questo video. Perché attraverso il lavoro che noi abbiamo fatto con i nostri studenti, sono loro che hanno realizzato questo video, hanno scritto le parole, l'hanno cantato, solo la musica è stata, nella musica sono stati aiutati e poi hanno montato il video. Buona visione. Speriamo che lo si veda.
Professoressa, a
Sì.
proposito di domande, c'è una domanda nella chat salendo un pochettino.
Ok, un attimo che chiudo questo. Allora, anche io non sento nulla, no. Io non vado. Io non vedo più nulla nelle chat, perché?
Se vuole io la leggo la domanda o se vuole leggerla il ragazzo che l'ha scritta.
Sì, ok.
Allora, Mattia Zirilli chiede se secondo lei la formazione su temi caldi come il bullismo, la legalità e la cittadinanza attiva necessita di uno spazio a sé stante o è più efficace se è mischiata e attualizzata con la didattica?
Allora, secondo me un po' entrambe le cose. Per quanto riguarda la scuola, i docenti hanno bisogno di una formazione prima a sé stante e poi una formazione che possa dare gli strumenti per calarla all'interno della didattica. Perché sono convinta sempre della stessa cosa, non mi stancherò mai di dirlo. Se noi non conosciamo bene i fenomeni, i legami, non possiamo poi avere strumenti idonei per poterli passare agli altri, perché noi ai ragazzi non dobbiamo fare un travaso di conoscenze, dobbiamo dare loro le competenze per poter lavorare da soli. Adesso vedo. Secondo lei il bullo, soprattutto adulto, si può definire sadico? No, io non credo che il bullo si possa definire sadico. Io te lo dico con il cuore in mano perché io ho dei ragazzi, cosiddetti, ho avuto dei ragazzi cosiddetti bulli che altro non erano che dei ragazzi sui quali si sarebbe potuto lavorare tanto se solo da piccoli avessero avuto una mano d'aiuto. Io so che Valeria Catalano vi ha parlato anche del lavoro che facciamo in sinergia con la procura, con il carcere e così via. Ora, io sono convinta che ci sono troppe lentezze burocratiche. Nella fattispecie di questo ragazzo a cui io sto pensando, quando noi abbiamo individuato le sue problematiche da piccolo, abbiamo cominciato a scrivere, sono passati anni prima che gli assistenti sociali si prendessero in carico lui e la famiglia, però purtroppo l'hanno fatto quando lui già aveva commesso un reato da quindicenne, da sedicenne e quindi che era anche punibile ormai penalmente. Non c'è sadismo perché c'è la incapacità di rendersene conto. L'abbiamo visto poco fa nella slide quando dicevamo che il bullo non si ferma nemmeno di fronte alla vittima che sta, parliamoci chiaro, anche di fronte alla morte, perché non se ne rende conto? E queste sono persone che a loro volta hanno subito o vivono in contesti disagiati a tal punto da generare questo tipo di comportamenti che possono sfociare nella patologia. Spero di avere colto la tua domanda. Ci sono altre domande? Io non vedo altre domande.
Nessuno sta scrivendo al momento, quindi credo che siano finite qui le domande.
Ok, e allora forse ci rincontreremo noi un'altra volta, se non ricordo male, il mercoledì prossimo.
Sì, 22 aprile. Mercoledì 22 aprile.
Perfetto.
D'accordo. Allora,
Bene, è
professoressa.
stato un piacere incontrarvi, soprattutto in questo periodo di solitudine. Spero che sia stata abbastanza chiara. Certo, ci sono troppe cose, avrei voluto dirvi anche di più, ma spero che la prossima volta.
Grazie professoressa, grazie a
Grazie
lei.
Luana, è stato un
La
piacere.
salutiamo.
Grazie.
Arrivederci, salve.
Arrivederci.